Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. L'obbedienza generale. Tutti dovete leggere questo libro glorioso, dove è scritta questa ed ogni altra virtù. Ora che t'ho mostrato dove tu puoi trovare l'obbedienza e donde proviene, chi è la sua compagna e da chi viene alimentata, ti parlerò degli obbedienti e dei disobbedienti, poi dell'obbedienza generale e di quella particolare, cioè dell'obbedienza dei comandamenti e di quella dei consigli. Tutta la vostra fede è fondata sull'obbedienza, perché è con l'obbedire che voi vi mostrate fedeli. La mia verità ha dato tutti i comandamenti della legge, dei quali il primo è quello di amare me sopra ogni cosa, e il prossimo come voi stessi. I comandamenti sono così strettamente legati l'uno all'altro che non si può osservare l'uno senza che si osservino tutti, né trascurarne uno senza trascurarli tutti. Chi osserva questi due comandamenti e osserva tutti gli altri è fedele a me e al suo prossimo, ama me e prova dilezione per le mie creature. Per questo è obbediente, si sottomette ai comandamenti della legge e alle creature per amor mio, sopportando con umiltà e con pazienza ogni fatica, ogni diffamazione da parte del prossimo. Questa obbedienza del Verbo fu di tanta eccellenza che tutti ne riceveste grazia, così come dalla disobbedienza di Adamo avevate tratta la morte. Ma se questa chiave fosse stata nelle mani del Verbo e ora voi non poteste usarla, non sarebbe sufficiente. Già ti ho detto che questa chiave aveva riaperto il cielo e che era stata posta dal Verbo nelle mani del suo vicario. Questi la consegna nelle mani di tutti quelli che ricevono il santo battesimo, nel quale ciascuno promette di rinunziare al demonio, al mondo, alle sue pompe, alle sue delizie, in quanto promette di obbedire. Con ciò stesso riceve la chiave dell'obbedienza. Così è che ciascuno possiede singolarmente questa, che è la medesima chiave del Verbo. E se l'uomo non si applica col lume della fede e con la mano dell'amore a disserrare la porta del cielo con questa chiave, mai vi potrà entrare, anche se quella porta già è stata aperta dal Verbo. Poiché io, che vi creai senza di voi, senza esserne da voi pregato, poiché io vi amai prima che voi foste, non vi salverò senza di voi. Vi è necessario, dunque, portare la chiave nella vostra mano, così come è necessario che procediate e che non vi sediate. Bisogna che camminiate sulla via, alla luce della dottrina della mia verità, anziché fermarvi a porre il vostro affetto in cose finite, come fanno gli stolti, che imitano l'uomo vecchio, il primo loro padre Adamo. Facendo come lui, che gettò la chiave dell'obbedienza nel fango, schiacciandola col martello della superbia e arrugginendola con l'amor proprio. Ma ecco che venne il Verbo unigenito mio figlio, il quale portava nella sua mano questa chiave dell'obbedienza e la purificava col fuoco della divina carità, traendola dal fango, lavandola nel suo sangue, raddrizzandola con il coltello della giustizia e battendo le vostre iniquità sull'incudine del suo corpo. Ed egli la restaurò tanto perfettamente che per quanto l'uomo si provasse a guastarla con il libero arbitrio, con questo medesimo libero arbitrio, in virtù della mia grazia e con questi medesimi strumenti, la può sempre riparare. O uomo, cieco più di un cieco, che dopo aver guastata la chiave dell'obbedienza non ti preoccupi affatto di ripararla. Credi forse che la disobbedienza che ti chiuse la porta del cielo te la possa anche riaprire? Credi forse che la superbia che cadde dal cielo vi possa risalire? Credi tu che con l'abito strappato e sporco potrai andare alle nozze? E che sedendo e avvincendoti coi lacci del peccato mortale, credi forse di poter camminare o di poter aprire la porta senza la chiave? Non illuderti di poterlo fare, perché la tua immaginazione cadrebbe in inganno. Ti sarà necessario liberarti dal peccato mortale. Esci dunque dal peccato mortale con la santa confessione e con la contrizione del cuore, pagando il prezzo e facendo il proponimento di non offendere mai più. Allora butterai a terra il vestito sporco e unto e correrai con l'abito nuziale, con il lume della fede e con la chiave dell'obbedienza nella mano a disserrare la porta. E lega bene questa chiave con la fune della mortificazione e del dispiacimento di te e del mondo. Attaccala al desiderio di me, tuo creatore, e fattene una cintura per cingerti, affinché tu non l'abbia a perdere. Sappi, figlia mia, che molti sono coloro che hanno presa la chiave dell'obbedienza, dopo aver visto con il lume della fede che non avevano altra via per scampare all'eterna dannazione. Ma la tenevano in mano, senza cintura, senza funicella che l'assicurasse. Non si sono rivestiti perfettamente della volontà di piacere a me, ma ancora volevano piacere a se stessi. Non hanno provveduto alla funicella della mortificazione. Si sono dilettati piuttosto della lode degli uomini. Costoro si mettono in condizione di smarrire la chiave, non appena sopraggiunga loro un poco di fatica o di tribolazione, mentale o corporale che sia. E se non ne hanno gran cura, spesso, allettando la mano del desiderio, finiscono col perderla del tutto. Questo perdere, in realtà, è uno smarrire, poiché se volessero ritrovarla, lo possono fare, sino a che sono in vita. E solo non volendolo, non la troverebbero mai. Chi mostrerà loro che l'hanno smarrita? L'impazienza. Dal momento che la pazienza era unita con l'obbedienza. Quando l'anima non è paziente, questo è il segno che in essa non vi è l'obbedienza. Oh, quanto è dolce e gloriosa questa virtù, nella quale stanno racchiuse tutte le altre, perché viene concepita e data alla luce dalla carità. In lei si fonda la roccia della santissima fede. Essa è come una regina. E chi fa la sua sposa non sente alcun male, ma assapora solo pace e quiete. Le onde del mare tempestoso non possono nuocergli, perché per tempesta che vi sia, non toccano il midollo della sua anima. Quando viene offeso, non prova odio, perché gli è stato comandato di perdonare, e dunque intende obbedire. E non sta in ansia, per timore che i suoi desideri rimangano insoddisfatti, perché l'obbedienza gli ha ordinato di desiderare me solo, che posso, so e voglio dare compimento ai suoi desideri. Egli è del tutto spoglio di ogni gioia mondana. Così in tutte le cose, e troppo lungo sarebbe enumerarle, in tutte le cose egli trova pace e quiete, avendo presa in sposa questa regina che è l'obbedienza, quella che io ti ho data come chiave del cielo. Oh, obbedienza, che navighi senza fatica e senza pericoli giungi al porto della salvezza. Tu sei conforme al verbo unigenito mio figlio. Tu sali sulla navicella della Santissima Croce, preparandoti a soffrire per non trasgredire l'obbedienza del Verbo e per non uscire dalla sua dottrina. Anzi, te ne fai mensa dove mangiare il cibo delle anime, stando nella carità del prossimo. Tu sei vestita di vera umiltà e perciò non brami le cose altrui, di là da ciò che vuole la mia volontà. Sei diritta e non conosci doppiezza, perché rendi il cuore retto, senza ipocrisia, amando liberamente e non ambiguamente la mia creatura. Tu sei un'aurora che porti la luce della grazia divina. Sei un sole che riscalda, perché hai il calore della carità e fai germogliare la terra. Con te tutti gli strumenti dell'anima e del corpo producono frutti di vita per sé e per il prossimo. E sei tutta gioconda, perché il tuo volto non si turba per impazienza, ma si presenta con l'affabilità della pazienza e con la serenità della fortezza. E sei grande per instancabile perseveranza, così grande che riempi lo spazio dal cielo alla terra, perché la perseveranza ha il potere di spalancare il cielo. Tu sei la perla nascosta e ignorata, la perla che il mondo calpesta e da te stessa ti umili, sottoponendoti alle creature. Tanto grande è la tua signoria, che nessuno ti può tiranneggiare. Dal momento che sei uscita dalla servitù mortale della sensualità, che ti toglieva ogni dignità. Morto questo nemico, grazie all'odio e al dispiacimento del proprio piacere, hai riconquistata la tua libertà. Ma ti dico, figlia carissima, che tutto questo ha fatto la mia bontà e provvidenza, con cui provvidi affinché il Verbo restaurasse la chiave dell'obbedienza. Ma gli uomini, privati di ogni virtù, si comportano nel modo opposto. E come animali sfrenati, poiché sono privi del freno dell'obbedienza, corrono precipitando di male in peggio, di peccato in peccato, di miseria in miseria, di tenebra in tenebra e di morte in morte, sino a che si portano sull'orlo della fossa, al momento estremo della morte, col verme della coscienza che sempre li rode. E se anche possono convertirsi all'obbedienza dei comandamenti, avendo il tempo per dolersi delle precedenti disobbedienze, sarà comunque con loro grande disagio e difficoltà, per la lunga consuetudine che hanno preso con il peccato. Pertanto nessuno si fidi, aspettando a prendere la chiave dell'obbedienza nel punto estremo della morte. Anche se si può e si deve sempre sperare finché c'è tempo. Ma non si deve fidare troppo, sino al punto di indugiare a correggere la propria vita. E chi è causa di tanto male, di tanta grande cecità, sì che rendono irriconoscibile questo tesoro? La nube dell'amor proprio, con la miserabile superbia, per la quale si sono allontanati dall'obbedienza e sono caduti nella disobbedienza. Non essendo obbedienti, sono impazienti, come ho detto, e nell'impazienza soffrono pene intollerabili. Questa li porta lontano dalla via della verità. Li conduce sulla strada della menzogna, facendoli servi e amici del demonio, e insieme con i demoni, loro signori, se non si correggono, vanno all'eterno supplizio per la disobbedienza. Invece, i miei figli diletti, che osservano la legge e sono obbedienti, godono ed esultano nella mia eterna visione, con l'umile e immacolato agnello, da cui la legge è fatta, osservata e donata. Chi la osserva in questa vita, gusta la pace, e nella vita beata, riceve e si veste di pace perfettissima, dove non c'è guerra di sorta, e tutto il bene, senza alcun male. e sicurezza senza timore, e ricchezza senza povertà, e sazietà senza fastidi, e fame senza pena, e luce senza tenebre. Un bene sommo ed infinito, e non finito, e partecipato a tutti i veri gustatori. Chi ha posto l'anima in un bene così grande? Il sangue dell'agnello. Nella virtù di questo sangue, la chiave dell'obbedienza ha perduta la ruggine, così che è diventata atta ad aprire la porta del cielo. Ecco dunque che la porta del cielo è stata chiusa dall'obbedienza. O stolti e pazzi, non tardate oltre ad uscire dal fango delle brutture, dove come porci che s'avvoltolano nel fango, voi vi involgete nel fango della carnalità. Voltate le spalle ad ingiustizie, agli omicidi, all'odio, al rancore, alle calunnie, alle mormorazioni, ai giudizi e alle crudeltà che siete soliti fare nei confronti del vostro prossimo. Lasciate i furti, i tradimenti, i disordinati piaceri, i diletti del mondo. Mozzate le corna della superbia. E così facendo spegnerete l'odio. L'odio che avete nel cuore, verso chi vi fa ingiuria. Paragonate le vostre offese, quelle che fate a me e al vostro prossimo, con quelle che sono fatte a voi. E troverete che in confronto a quelle fatte a me, quelle che ricevete sono un non nulla. Vedete bene che odiando, ingiuriate me, perché trasgredite il mio comandamento e offendete il prossimo, privandovi dell'affetto della carità. Già vi è stato comandato di amare me al di sopra d'ogni cosa al mondo e il prossimo come voi stessi. Non vi fu posta nessuna condizione che limitasse la portata di quell'amore, quasi a dire: ama il prossimo, ma se ti fai ingiuria, non amarlo. Niente affatto. Vi fu comandato amore libero e schietto, perché a voi fu dato dalla mia verità, che con schiettezza lo osservò e lo praticò. E con la stessa schiettezza, voi dovete osservare il comandamento dell'amore. Altrimenti, fate danno a voi e offendete l'anima vostra, privandola della vita di grazia. Figlia dilettissima, in alcuni crescerà il dolce e amoroso fuoco per questa obbedienza. E poiché non c'è fuoco d'amore senza odio della propria sensualità, quando crescerà l'ardore, crescerà questo santo odio. Tanto che grazie a questo odio santo e a questo amore, non si contenteranno dei comandamenti generali della legge, ai quali, come ho detto, siete tutti tenuti ed obbligati ad obbedire, se volete avere vita. Altrimenti avreste morte. Costoro, allora, assumono l'obbedienza particolare, quella che adimira la grande perfezione. In tal modo, si fanno obbedienti ai consigli evangelici, sia di fatto che con lo spirito. queste persone, per odio verso di sé e per mortificare totalmente la propria volontà, vogliono obbligarsi più strettamente. E allora, o si legano al gioco della mia obbedienza, facendosi religiosi, oppure, fuori da ogni ordine religioso, si legano ad una guida spirituale, sottomettendo a lei la propria volontà, per poter camminare più speditamente verso la porta del cielo. E costoro sono quelli dei quali ti ho detto che eleggevano l'obbedienza perfettissima. Ti ho già detto dell'obbedienza generale, ma poiché so che era tuo desiderio che io parlassi dell'obbedienza particolare, che è perfettissima, ti parlerò di quest'ultima, sapendo però che non esce dalla prima, soltanto è più perfetta. Perciò ti avevo detto che le due forme di obbedienza sono unite insieme, in modo tale che non possono essere separate l'una dall'altra. Ti ho anche detto donde l'obbedienza proviene, dove si trova e che cosa le è di ostacolo. Ora ti dirò dell'obbedienza particolare, non uscendo da questi principi che già ti ho esposto. L'anima che con amore si è sottomessa al giogo dell'obbedienza dei comandamenti, seguendo la dottrina della mia verità nel modo che ti ho spiegato, esercitandosi nella virtù, giungerà da questa obbedienza comune alla seconda obbedienza, grazie al medesimo lume per il quale era giunta già la prima. Infatti, è nel lume della Santissima Fede che ella avrà conosciuto nel sangue dell'umile agnello la mia verità. L'amore ineffabile che io gli porto e la sua fragilità, che non gli consente di corrispondermi con la perfezione dovuta, la inducono a cercare con questo lume in che modo e luogo possa rendermi meglio il suo debito e di mortificare la sua fragilità uccidendo la propria volontà. Considerando bene, con il lume della fede, l'anima trova il luogo, cioè lo stato religioso. Questo, infatti, è posto dallo Spirito Santo, come navicella, costruita per accogliere le anime che vogliono accorrere a questa perfezione e condurle nel porto della salvezza. Il padrone della navicella è lo Spirito Santo, che non se ne allontana mai. Quali che siano i difetti di qualche religioso che trasgredisse la regola del suo ordine, questi offenderebbe soltanto se stesso, anche se può avvenire che per colpa di chi tiene il timone la navicella possa essere sballottata dalle onde. Ossia può accadere che vi siano cattivi, miserabili pastori, prelati posti dal padrone della navicella. Ma la navicella in se stessa è luogo di tanto diletto che la tua lingua non basterebbe a narrarlo. Dico che quest'anima, cresciuto il fuoco del suo desiderio con santo odio di sé, avendo trovato il luogo con il lume della fede, se davvero è obbediente e se perfettamente ha osservato l'obbedienza comune, vi entra come morta. e non è detto che se vi entrasse imperfetta non possa giungere alla perfezione. Anzi, vi giunge, purché voglia esercitare in sé la virtù dell'obbedienza. Anzi, la maggior parte di coloro che vi sono entrati sono imperfetti. C'è chi vi entra con perfezione, chi immaturamente e chi per timore, altri per pene patite e chi per lusinghe. Tutto poi sta nell'esercitarsi nella virtù e nel perseverare sino alla morte. Non si può pronunciare nessun giudizio quanto all'entrare, ma solo su perseverare. Perché molti, che sembrano essere entrati perfetti, poi hanno voltato il capo indietro, oppure sono rimasti nell'ordine con grande imperfezione. Così, i modi e gli atti con cui entrano nella navicella, che sono tutti ordinati da me, che chiamo le anime in diversi modi, non possono essere giudicati. Può essere giudicato invece solo l'affetto di colui che, una volta entrato, vi persevera con vera obbedienza. Questa navicella è ricca, tanto che non è necessario che il suddito sia di pensiero delle proprie necessità, né sul piano spirituale, né sul piano temporale. Poiché se ha vera obbedienza ed osserva le regole, a lui provvede il padrone, che è lo Spirito Santo. Quando ti parlai della mia provvidenza, ti dissi che i miei servi, se sono poveri, non sono mendichi. Così che essi trovano qui quanto è loro necessario. Ciò hanno sperimentato e sperimentano molto bene coloro che perfettamente osservano le regole. Puoi infatti vedere che nei tempi in cui gli ordini fiorivano in virtù di vera povertà e carità fraterna, non venne mai meno il loro sostentamento, anzi, ne disponevano anche più del bisogno. Ma dopo che vi è penetrato il lezzo dell'amor proprio e il costume di vivere privatamente, ed è venuta meno l'obbedienza, ha cominciato a mancarvi anche il bene temporale. Quanto più ne posseggono, anzi, tanto più si ritrovano in stato di mendicità. Ed è giusto che persino nelle minime cose essi assaporino il frutto della disobbedienza. Se fossero obbedienti, osserverebbero il voto della povertà e non terrebbero cose personali, né vivrebbero come privatamente. Ma la navicella è per sé ricca. Ci puoi trovare la ricchezza delle sante ordinazioni, disposte con tanto ordine e con tanto lume da parte di coloro che erano fatti tempio dello Spirito Santo. Pensa a Benedetto e all'ordine con il quale diede assetto alla sua nave. Pensa a Francesco. Con quale perfezione e profumo di povertà, con le perle della virtù, egli ordinò la navicella del suo ordine, drizzandone la prua verso l'alta perfezione. Ed egli per primo la praticò, dando ai suoi fratelli per sposa la vera e santa povertà, che per primo egli aveva eletta per sé, abbracciando la mortificazione. Spiacendo a se stesso, non desiderava di piacere ad alcuna creatura, ma solo alla mia volontà. Desiderava anzi di essere calpestato dal mondo, macerando il corpo, uccidendo la volontà, vestito di obbrobri, di pene, per amore dell'umile agnello, con il quale si era confitto ed inchiodato sulla croce per slancio d'amore. Tanto che per grazia singolare apparvero nel suo corpo le piaghe della mia verità. Così che appariva esteriormente, nel vaso del suo corpo, quello che albergava nell'affetto del suo animo. E in questo modo egli aprì la via ai suoi fratelli. Ma tu dirai, forse che le altre navicelle, cioè gli altri ordini religiosi, non sono fondate sullo stesso fondamento della povertà. Sì, ma anche se così fosse, in ognuna può non essere la virtù principale. Tutte le virtù hanno vita dalla carità, e tuttavia, come già ti ho detto, a chi è propria l'una e a chi l'altra, anche se tutte stanno nella carità. E così è di questi. Al poverello Francesco fu propria la vera povertà, di cui egli fece il principio della sua navicella, per slancio d'amore, con strettissima osservanza, che è di gente perfetta e non comune, di pochi e buoni. Pochi, dico, perché non sono certo molti quelli che scelgono questa perfezione. Ma per il moltiplicarsi dei difetti, si sono moltiplicati in numero e diminuiti in virtù. E ciò non già per difetto della navicella, ma per la disobbedienza dei sudditi e dei cattivi governanti. Se tu poi pensi alla navicella del padre tuo, Domenico, mio figlio diletto, egli l'ha ordinata perfettamente, perché volle che i suoi attendessero solo all'onore mio e alla salvezza delle anime, col lume della scienza. Su questo lume volle porre il suo principio, non togliendo però la povertà vera e volontaria. Anzi l'ebbe, e in segno di povertà e di odio per il suo contrario, lasciò per testamento in eredità ai suoi figlioli la sua maledizione, qualora essi possedessero, ottenessero qualcosa per sé, in comune o in privato. Segno che egli aveva eletta come sua sposa questa regina, che è la povertà. Ma quale obiettivo più specifico? Egli scelse il lume della scienza per estirpare gli errori che in quel tempo si erano diffusi. Egli assunse dunque l'ufficio del Verbo unigenito mio figlio. Addirittura un apostolo egli sembrava nel mondo. Tanto era la verità e il lume con cui seminava la mia parola, togliendo via le tenebre e donando la luce. Egli fu un lume che io offrii al mondo per mezzo di Maria, posto nel corpo mistico della Santa Chiesa come estirpatore di eresie. Perché ho detto per mezzo di Maria? Perché a lei fu commesso dalla mia bontà l'ufficio di dargli l'abito. Egli ha ordinata la sua navicella con questi tre voti: obbedienza, continenza e vera povertà. Egli imitò la mia verità, dicendo di non volere la morte del peccatore, ma che si convertisse e avesse vera vita. Fece la sua navicella tutta reale, non imponendo l'osservanza sotto colpa di peccato mortale. Illuminato da me, vero lume, provvide con provvidenza a coloro che fossero meno perfetti. Fece la navicella grande, gioconda, profumata, un giardino in sé piacevolissimo ed amabile. I miseri, però, che non osservano l'ordine, ma lo trasgrediscono, lo hanno inselvatichito, reso grossolano, con poco profumo di virtù e poco lume di scienza, anche se si nutrono al suo petto. Ciò non si dice dell'ordine propriamente, che, come ti dissi, ha in sé ogni suo bene. Ma non era certo così al suo inizio, quando era in fiore, ed anzi vi si trovavano uomini di grande perfezione. Sembravano tanti San Paolo, forniti di così grande lume, che sembrava non ci fosse tenebra d'errore, che davanti a loro non si dissipasse.